Il dopo Shostakovich di Marilena Seminara.
La puntata di oggi è dedicata alla singolare figura di una compositrice, allieva nonché musa del nostro Shostakovich, la musicista russa Galina Ivanovna Ustvolskaya, spentasi a San Pietroburgo all'età di 87 anni, il 22 dicembre appena trascorso. È stata una delle più grandi compositrici del XX secolo, vissuta almeno sino agli anni 80, quasi ai margini della vita musicale russa. Una donna enigmatica che con il suo carattere complesso ed astratto non ha agevolato l'opera di quanti musicologi o biografi hanno tentato di ricostruirne la vita, il legame profondo e indiscutibile con il maestro e soprattutto le composizioni.
Sono convinto che la musica di Galina Ivanovna Ustvolskaya conquisterà una rinomanza mondiale e sarà riconosciuta da tutti coloro che apprezzano la vera arte musicale.
Così il maestro scriveva di lei in una lettera datata 17 aprile 1970, indirizzata all'allievo Varis Tishchenko. In passato, in più di un'occasione, Shostakovich si era trovato a difendere e sostenere l'allieva contro l'attacco ufficiale dei colleghi. Pur essendo una giovane compositrice di talento, la Ustvolskaya rischiò l'espulsione dal conservatorio di Leningrado. Solo nel 1947 venne accolta ufficialmente dall'Unione dei Compositori Sovietici. Risale a quell'anno la composizione della prima delle sei sonate per pianoforte. La musica della Ustvolskaya è quasi interamente dominata dalla presenza del pianoforte, con cui lei amava spesso improvvisare. Vi propongo adesso l'ascolto della prima sonata per pianoforte in una registrazione del 1985. Il pianista è Oleg Malov, che negli ultimi 20 anni è stato interprete principale della musica della nostra compositrice, nonché dedicatario della sua terza sonata per pianoforte.
Thank you.
L'Ostvolskaya fu particolarmente vicina al maestro. Rostropovich, tra gli altri, ha accennato alla tenera relazione che ha avvicinato maestro ed allieva. Insieme a pochissimi fedeli amici, l'Ostvolskaya affiancò il compositore soprattutto durante gli spietati attacchi del 1948, quando la sua musica fu tacciata di formalismo. Fu più o meno in quel periodo che la compositrice iniziò a frequentare Shostakovich, alimentando un'amicizia che tra alti e bassi durò circa 14 anni. I sentimenti di Shostakovich per la Ostvolskaya furono rafforzati dall'ammirazione per l'autentico talento della compositrice. Shostakovich le inviò spesso manoscritti di alcuni suoi lavori non ancora ultimati, come ad esempio la partitura manoscritta dell'opera rimasta incompiuta tratta dai Giocatori di Gogol, che Shostakovich chiese indietro solo nel 1974, quando citazioni tratte dalle prime pagine dell'opera confluirono nello scherzo della sonata per viola e pianoforte opera 147, canto del cigno del nostro compositore. Ma è anche citando musicalmente temi dell'allieva che Shostakovich dimostrò quanto ne avesse condiviso esperienze non solo creative ma anche di vita. Più di una volta ricordò nella propria musica il trio per clarinetto, violino e pianoforte, composto dalla Ostvolskaya nel 1949, quando la compositrice frequentava ancora il penultimo anno del corso di perfezionamento presso il Conservatorio di Leningrado. Nel 1952 Shostakovich ne citò un tema nel primo movimento del suo quinto quartetto, definito dalla critica una delle partiture più complesse e nello stesso tempo di effetto più immediato che il nostro maestro abbia realizzato. In maniera ancora più significativa, Shostakovich ritornò all'opera dell'allieva nei suoi ultimi anni di vita. Nel 1974, con la suite su versi di Michelangelo Buonarroti, e tra l'aprile ed il luglio del 1975, con la sua ultima opera, la sonata per viola e pianoforte. Le pagine della sonata furono scritte forzando la mano praticamente paralizzata, e ad esse Shostakovich affidò il proprio testamento artistico, includendo significativamente le note dell'allieva. La Ostvolskaya ha sviluppato nel tempo un proprio particolare stile del quale lei stessa ha detto:
«Non c'è alcun collegamento tra la mia musica e quella di qualunque altro compositore, vivente o morto».
La compositrice ha sempre parlato con estrema difficoltà della propria musica, ammettendo di essere abile nel comporre, ma non nello scrivere o nel parlare della propria musica, forse perché abitualmente le due cose sembrano escludersi a vicenda. La critica musicale ha colto parallelismi diversi tra le sue opere e quelle di altri compositori. Primo fra tutti Shostakovich, ma anche Hindemith, Bartok, Piart e i minimalisti. Di Stravinsky, in particolare delle Nozze e della Sinfonia dei Salmi, si può avvertire un eco nell'ottetto composto nel 1949. Si percepisce anche traccia della ieraticità del pianismo di Satie o la vicinanza stilistica e concettuale di Messiaen. Queste somiglianze sono tuttavia travestite dalla violenza degli attacchi e da uno stato d'animo spesso scuro e apocalittico. Indizi e dettagli musicologici non aiutano a colmare la distanza che la compositrice ha messo tra sé ed il mondo. Forse l'atteggiamento più giusto nei confronti della sua musica resta quello di giudicarla da una distanza rispettosa nel tentativo di comprenderla nell'insieme. Bisogna ascoltare e non analizzare la sua musica. Questo è ciò che la compositrice ha più volte raccomandato a tutti coloro che davvero amano la sua musica. Certo, questo non è un compito facile, data la sua natura enigmatica. Un suo ex allievo, Varistischenko, parlando di lei, ne paragona il rigore stilistico alla luce concentrata di un raggio laser, capace di perforare anche il metallo. Toni violenti, aspri e angusti accrescono la tensione di una musica che non conosce toni intermedi, sempre attraversata da piani dinamici estremamente contrastanti, che vanno dal quasi impercepibile pianissimo con 5P all'esplosivo fortissimo con 5F. Un ritmo martellante che, eliminato il segno di battuta, si concretizza nell'uso ossessivo degli ostinati. Tra le caratteristiche extramusicali di gran parte delle sue opere vi è soprattutto la componente religiosa, molto lontana dai toni misteriosi ma pur sempre benefici di Messiaen. È invece una religiosità severa che si manifesta attraverso un forte carattere rituale. Dagli anni 70 in poi, le opere di questa compositrice sono caratterizzate da sottotitoli religiosi. Le sue sinfonie numero 3 e 4 sono intitolate rispettivamente Jesus Messia Salva Nos e Preghiera. I testi sono tratti dagli scritti di un monaco benedettino paralitico, Hermanus Contractus, vissuto nell'XI secolo. Compositore e studioso di musica, questo monaco tedesco fu fin da piccolo paralizzato dalla malattia che gli impediva anche di parlare. La scelta dei suoi testi sta forse a ricordare lo sforzo titanico che nell'XI secolo questo monaco dovette sostenere per professare la sua fede e scrivere al tempo stesso opere scientifiche e musicali. Anche le opere dell'Austvolskaja sembrano essere il risultato di enormi sforzi. Tra le principali opere a carattere religioso della nostra compositrice ricordiamo anche la sinfonia numero 5 sulle parole del Padre Nostro e le composizioni numero 1, 2 e 3 con i sottotitoli Dona Nobis Pacem, Dies Irae, Benedictus Qui Venit. In una registrazione del 1989, effettuata in occasione del Festival di Amsterdam, ascoltiamo un estratto dalla composizione numero 1, Dona Nobis Pacem. Gli interpreti sono Ziak Zorn al flauto piccolo, Thierry Dostendorp alla tuba, Alieg Malov al pianoforte.
Thank you.
Nella composizione appena ascoltata, ma soprattutto nelle sinfonie, vi è quasi una teatralizzazione della religione, che ci riconduce a qualcosa di molto antico e ascetico, con elementi musicali semplici, ritmi base, pochi strumenti, lettura di testi da parte delle voci soliste. Tutto questo non è solo qualcosa di astratto. L'esecuzione deve avvenire secondo precisi rituali, non solo musicali, ma anche obbedienti ad esigenze visive. Ad esempio, nella Quinta Sinfonia, la voce recitante deve rigorosamente essere vestita di nero. E l'esecuzione è sempre pensata, preferibilmente in un contesto sacro, dinanzi a un pubblico non numeroso, quasi in una dimensione privata, che giustifica la predilezione per organici ridotti e la brevità delle opere. Provocatoria è ad esempio la durata della Quarta Sinfonia, in tutto 8 minuti. La compositrice ha affermato:
«I miei lavori non sono religiosi nel senso liturgico del termine, ma essi sono infusi di spirito religioso, e nella mia mente meglio sarebbe se fossero eseguiti in chiesa, senza accademiche introduzioni ed analisi. Nelle sale da concerto, ossia nei luoghi laici, il suono della musica è differente».
L'intero processo creativo dell'Ostvolskaja è pervaso da questo spirito religioso.
«Non scrivo musica come gli altri compositori. Comincio a scrivere solo quando entro in un particolare stato di grazia. La musica nasce dentro di me e solo quando arriva il momento la scrivo. Ma se il momento non arriva, non mi avvilisco, non prendo ordini. Ogni processo di creazione musicale si realizza nella mia mente e nella mia anima. Io da sola stabilisco come lavorare. Quello che chiedo è: Signore, donami la forza necessaria affinché io scriva musica».
Ricordando con le sue parole la compositrice da poco scomparsa, chiudiamo questa quarta puntata del Dopo Shostakovich. L'appuntamento con Marilena Seminara è ancora una volta per giovedì prossimo.